Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici della classe quinta che seguite i podcast di Latino. Stiamo parlando di Tacito e fino adesso abbiamo visto la sua vita, poi abbiamo affrontato l'opera dell'Agricola, un tempo considerata minore, io credo che sia il caso un po' di rivalutarla. Abbiamo spiegato chi è questa figura, Giulio Agricola, suocero di Tacito, ma abbiamo visto soprattutto, analizzando quest'opera, qual è l'idea di storia di Tacito e quali sono gli intenti di un'opera come quella che a prima vista sembra una biografia encomiastica, ma che in realtà nasconde punti ben più ampi di una semplice biografia. E questo ci porta oggi a spostarci su altre opere minori di Tacito. Una è la Germania, che pensate, quando ero studente io, quindi ormai tantissimo tempo fa, nel secolo scorso, era considerata addirittura forse l'opera più importante di Tacito. E proprio negli ultimi anni tutto ciò si è un po' ridimensionato. Le grandi opere di Tacito sono gli Annales e le Storie, non c'è dubbio. La Germania comunque riveste alcuni titoli ancora oggi per destare interesse. Il Dialogus de Oratoribus poi ci permetterà di riprendere quel discorso sulla oratoria che avevamo fatto con Quintiliano. Pronti per cominciare allora? Bene, allora tra un po' ci siamo.
Esa juventud que baile, divertíos, amaros, basta de malos rollos.
Stop.
classe. La radio è di classe.
Partiamo allora dalla prima di queste opere minori, la Germania, o meglio, titolo esatto, De origine et situ Germanorum, cioè sull'origine, sulla localizzazione, sul luogo dei Germani, sulla terra dei Germani. Ecco, opera pubblicata nel 98 d.C., è uno scritto che sta fra lo storico e l'etnografico, nella migliore tradizione cesariana, io direi. Tanti sono gli excursus sulla popolazione dei Germani, ma tante sono anche le osservazioni che, dall'uso dei costumi, tracciano a volte degli scenari politici. Ricordiamo che poi il tema era molto di attualità. Nel 98 Traiano, di cui Tacito era amico personale, si trovava proprio sul confine del Reno come legato della Germania superiore, non era ancora imperatore, imperatore era Nerva, e sembrava in procinto di riprendere la guerra in quella zona. Poi l'opera rivela l'interesse personale di Tacito verso quei popoli di quella regione che avevano un carattere bellicoso, indomabili. Quando li avevi appena soggettati, subito nasceva un'altra ribellione. Certamente erano popoli problematici. Fino al tempo di Tacito, tutto sommato liquidati dai Romani, sono una grande seccatura, ci dobbiamo combattere, ma sono troppo divisi, non sono uniti, sono troppo arretrati, non costituiscono un pericolo serio. Bisogna stroncarli appena c'è qualche ribellione per evitare che lo diventi, ma non hanno, diciamo così, il DNA per essere un problema. Tacito non la pensa tanto così, perché quelle osservazioni che noi abbiamo detto in merito al discorso di Calcago, cioè la fierezza dei barbari, quella sanità di costumi, quell'energia spirituale ideale che muove quei popoli lì, lo portano a fare le stesse riflessioni che faceva nell'Agricola in merito ai Caledoni e a Calcago, cioè non li sottovalutiamo questi popoli, perché hanno le carte in regola per essere i futuri romani del mondo e quindi i futuri dominatori del mondo. E bisogna dire che Tacito è stato un profeta che ci ha preso, come si dice, ecco, perché poi sappiamo che le invasioni barbariche, le più pericolose, arrivano appunto proprio dalle terre germaniche, arriveranno da lì. Dunque, per il contenuto dell'opera noi rimandiamo al libro del testo, quindi vedete un po' voi di che si parla. Ecco, in generale io direi che l'opera si divide in due parti. Da una parte c'è una descrizione complessiva della Germania transrenana, dei suoi abitanti, come si dividono le popolazioni. Avete presente l'inizio del De Bello Gallico, no? Omnia Gallia divisa est in parte stress. Ecco, quindi prima diamo la carta geografica di quello di cui vogliamo parlare. Poi dopo c'è una rassegna specifica di ogni singola popolazione e delle proprie peculiarità. Le fonti di quest'opera sembrano in gran parte letterarie, principalmente sono la Bibbia, per tutti gli storici che vogliono parlare dei Galli e dei Germani, cioè il De Bello Gallico di Cesare, e poi anche forse un'opera di Plinio il Vecchio, che era lo zio di Plinio il Giovane che noi abbiamo preso, sulle guerre germaniche, che però è opera che noi non abbiamo. A queste fonti, notate la cosa interessante, probabilmente Tacito aggiunse i commenti, interviste, informazioni che arrivavano da soldati, mercanti, prigionieri di guerra. Quindi accanto alla fonte letteraria anche la fonte viva, il documento vivo, cioè persone che avevano vissuto in quella terra a vario titoli, perché ci avevano combattuto, perché erano mercanti, eccetera. Quali sono le caratteristiche di quest'opera? Dunque, non è che Tacito sia proprio mosso da autentica curiosità per le popolazioni straniere. Cioè, in realtà la cosa interessante è la prospettiva di quest'opera, nel senso che si parla molto, tantissimo, quasi esclusivamente delle popolazioni germaniche. Ma in realtà il punto di partenza è Roma. Roma è il costante e ossessivo punto di riferimento. Questo genera un po' ambiguità nel testo, cioè non parliamo dei Germani perché siamo incuriositi dei Germani, ma parliamo dei Germani perché ci fanno paura, sono un pericolo, sono un qualcosa che ci minaccia, quindi il punto di vista è sempre quello romano. Perché da una parte lui esprime sincera ammirazione per le popolazioni trattate, per i loro costumi semplici, austeri, la loro sanità morale, insomma quello che avevamo già visto con Calcago, no? E si rende conto che questi sono veramente la futura energia e la futura conquista del mondo. Dall'altra parte però Tacito sa di essere superiore, di avere una civiltà che davvero non può che giudicare in maniera rozza e primitiva quei costumi e quelle tradizioni germaniche. Quindi non solo descrive in positivo le qualità dei germani, ma anche descrive quegli usi che ancora non possiedono, come invece hanno i romani, per i quali sono fonte di decadenza. Cioè i germani non hanno ancora tutti quei vizi che invece hanno i romani. Vedete come la prospettiva è sempre quella di Roma. Parliamo dei germani, ma lo facciamo per parlare di Roma, cose utili per i romani. Ad esempio, le donne germaniche non sono emancipate, non assistono a spettacoli, non partecipano ai banchetti, si occupano solo dei figli, non hanno alcuna pratica di limitazione delle nascite. Erano i romani delle origini, mi verrebbe da dire, erano così, la matrona romana degli inizi della Repubblica. Il loro sistema politico si basa sostanzialmente sulla libertas, è un grande caos, non hanno un'organizzazione. Che il pensiero sia rivolto ossessivamente a Roma, lo si capisce poi dal fatto che, per fortuna per noi romani, i germani hanno un grave difetto, dice Tacito in quest'opera, la discordia. E fra un po' vi leggerò una sua frase in proposito.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. There's people that strange and you can never second guess.
La radio è di classe.
Ci eravamo lasciati proprio con l'attesa di una frase di quelle storiche importanti di Tacito. Eccola qui che arriva, dicevamo. Per fortuna i germani hanno un grave difetto, la discordia, e per noi romani questo è veramente un toccasana, come si dice. Duri, duri a lungo tra questi popoli, se non l'amore per noi, almeno il reciproco odio, giacché incombendo ormai sull'impero il suo destino fatale, niente di meglio può più offrirci la fortuna che la discordia dei nostri nemici. Una frase che suona bene, potremmo dire forse anche un po' retorica. Io la trovo una frase non solo profetica, ma di una grande e lucida analisi del momento presente della storia romana. Quando mai noi abbiamo trovato, neanche nel pessimista e disfattista Sallustio, una frase come questa: incombendo ormai sull'impero il suo destino fatale, niente di meglio può offrirci la fortuna che la discordia tra i nostri nemici. Cioè, noi questa gente qua non li sconfiggiamo con i valori, con la forza propositiva delle armi e della civiltà romana, propositiva delle armi nel senso che la grande abilità e il grande strapotere delle milizie romane, ecco, in questo senso. Ma dice, noi non possiamo sperare nient'altro che questi continuino a litigare fra di loro. Ma, come dire, il conto è solo rimandato, e la frase ce la fa capire bene, incombendo ormai il suo destino fatale. Come dire, Tacito è il primo storico il quale non solo pensa che sia iniziata la decadenza di Roma, questo lo diceva già Sallustio, ma crede che Roma non si rialzerà mai più, mentre Sallustio, come dire, una speranza la coltivava nel suo piccolo che, toccato il fondo, non si potesse far altro che risalire. In altre parole, Tacito è il primo scrittore che mette in dubbio l'idea che Roma sarà eterna. A noi può far sorridere questa cosa perché la diamo un po' per scontato che le potenze, gli imperi vanno e vengono, eccetera. No? Siamo abituati dai corsi e ricorsi storici, ci abbiamo riflettuto anche tante volte analizzando Polibio, studierete Giovan Battista Vico, gente che ne ha parlato. Ecco, però dirlo qui nel primo secolo dopo Cristo con questa lucidità, beh, bisogna dare dei punti a Tacito, davvero. L'altra opera di cui dobbiamo parlare è invece il Dialogus de Oratoribus. Dunque, cominciamo col dire che l'attribuzione di quest'opera è molto discussa ancora oggi. Qualcuno dice non è di Tacito, ma è di qualcuno che lo vuole imitare male, fra l'altro, sostiene anche qualcun altro. Tant'è vero che spesso in molti libri una volta si trovava quest'opera come attribuita allo pseudo Tacito. Pseudo che vuol dire il falso, il probabile, l'incerto, ecco, insomma, vedete voi. Perché costoro, e sono ancora parecchi oggi, negano la paternità tacitiana di quest'opera? Ma perché dicono, è scritta con uno stile ciceroniano. E se c'è una cosa che Tacito non pratica nelle sue opere più famose, tutte le altre, è proprio lo stile ciceroniano. Tacito è lontano anni luce dalla chiarezza e simmetria dello stile ciceroniano. E chi invece sostiene sia di Tacito dice, d'accordo, ma è sicuramente stata scritta da un Tacito giovane, un Tacito appena uscito dalla scuola, potremmo dire noi. E che cosa si insegnava a scuola se non scrivere i trattati nello stile ciceroniano? Il fatto che scriva nello stile ciceroniano e che poi lo abbia avversato non vuol dire che non conoscesse la tecnica e non fosse capace a farlo. E allora ecco l'altra ipotesi. L'opera sarebbe stata scritta da Tacito in opera, in epoca giovanile. L'autore del resto può essere Tacito, perché lo stile ciceroniano è quello richiesto dal trattatello di carattere retorico. Ricordate, i grandi modelli sono l'orator, il de oratore di Cicerone. Di che parla quest'opera? Il dialogo tratta il tema della decadenza dell'eloquenza, di cui noi abbiamo ampiamente parlato con Quintiliano. Ricordiamoci, cosa diceva Quintiliano? Quintiliano diceva che la decadenza dell'oratorio è dovuta a cattivi maestri che non sono più preparati, non sanno più fare scuola, eccetera, eccetera. Perdersi in argomenti frivoli, in argomenti che non hanno nulla a che fare con la realtà. Qual era la cosa che Quintiliano non vedeva? Il fatto che la decadenza dell'oratorio aveva come origine principale la fine della libertà politica. Bene, Tacito, come si pone nei confronti di questo dibattito che, vedete, appassiona molti intellettuali dell'epoca? Cioè, come mai non c'è più quell'oratoria di una volta, quella che ha reso i romani famosissimi in quest'arte, no? Cicerone, Cesare, le diatribe sullo stile asiano, stile attico, ne abbiamo parlato tantissimo in quarta, se ricordate. Prima di vedere qual è l'opinione di Tacito, dobbiamo però vedere qual è il modello. Il modello è quello ciceroniano del dialogo, tant'è vero che c'è una cornice esterna in cui i personaggi dibattono sostenendo tesi e antitesi in merito alla decadenza dell'oratoria. Siamo cioè una cornice prettamente ciceroniana. I personaggi sono Marco Apro e Giulio II. Sono grandi avvocati del tempo e fra l'altro furono entrambi maestri del giovane Tacito, che era un po' il loro discepolo. Ecco, allora, loro due, questi due maestri, si recano a far visita a Curiazio Materno. È un senatore, un oratore famoso, che ha abbandonato l'oratoria per dedicarsi alla poesia. E allora da lì nasce la domanda. Come mai hai abbandonato l'oratoria di cui eri maestro, carissimo Curiazio Materno? Perché ti dedichi alla poesia, che è pratica più frivola per un romano, per un senatore? E qui nasce il dibattito.
Poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride e gioca coi sassi, sogna che può volare, e tutto questo è ci sia, poi ti prende la mano e ti porta lontano con lei, e non sei più il bambino che giocava coi sassi, scopri di essere un uomo, e tutto questo è
Class, la radio è di classe.
Cerchiamo allora di risolvere l'arcano mistero. Cosa pensa Tacito? Qual è la sua opinione? Stiamo con l'opinione di Apro, sosteniamo Messalla, oppure siamo rimasti folgorati dall'idea di Materno? Dunque, Tacito sottolinea che ci sia della verità nell'opinione di Materno, e cioè che la decadenza dell'oratoria è dovuta prima di tutto alla fine della Libertas. E però, attenzione, questo non è che fa nascere la proposta, perché nei tempi presenti questo è inevitabile. La fine della libertà politica, in senso repubblicano, va accettata positivamente, perché la libertà era, sentite l'espressione, alumna licentiae, cioè alunna della licenza. La licenza è quando tu con la scusa della libertà fai quello che vuoi e quindi vai a danneggiare la libertà altrui. Che gli stolti chiamano libertà, quam stulti libertatem vocant. Quindi la libertà è sì un dono, ma la fine di quella libertà che era degenerata va anzi apprezzata. Negli stati pacifici e ordinati si cede in nome dell'ordine qualcosa sulla libertà. E beh, come dire, non è una posizione molto incline verso la democrazia, quella di Tacito. È tipico delle dittature, no? Voi che avete studiato le dittature del Novecento, che le state studiando, avete visto che la dittatura non si presenta mai così dicendo togliamo la libertà, ma anzi vi diamo più libertà perché vi diamo l'ordine. L'ordine è importante, ci pensiamo noi. Volete ordine o libertà? Se è un caos totale, beh, noi vi portiamo l'ordine. L'uomo d'ordine, l'uomo della provvidenza, avanti di questo passo. E poi alla fine ci troviamo con una dittatura in cui scopriamo quanto magari rimpiangiamo la libertà. Tacito fa questa osservazione e non ci stupisce. Di che amico Tacito? Di Traiano. Optimus Princeps Traiano lasciava il dibattito in Senato, dava al Senato i poteri, cioè Traiano fu un imperatore illuminato da questo punto di vista, però pur sempre un imperatore. Anche perché, dice Tacito, non c'è bisogno di rimpiangere troppo la libertà, i migliori trovano subito un accordo. I migliori sono i vecchi optimates, qui i migliori sono i funzionari statali, quelli che lavorano al servizio dello Stato. Sapete quanto è importante questo concetto per Tacito? Non si perdono in chiacchiere, la libertà sarebbero chiacchiere, ma insomma si rimboccano le maniche e tutti insieme lavorano per il bene dello Stato. E le decisioni politiche poi sono prese da uno solo, il più saggio. Beh certo, Traiano è molto meglio di Domiziano e di tanti altri, non c'è dubbio, però voi capite che qui si nasconde il solito aspetto utopistico presente in molte opere politiche quando bisogna parlare appunto di che forma dare allo Stato. E cioè, certo, se c'è Traiano ci va ancora abbastanza bene, ma se comunque al posto di Traiano arriva un dittatore, voi capite che non ci sono contrappesi per limitarlo e quindi non è detto che quel solo sia anche il più saggio. Ecco, Tacito allora sembra, diciamo così, vicino, interessato, colpito dalle affermazioni di Materno, che poi sono quelle più innovative rispetto alla tradizionale dibattito sulla decadenza dell'oratoria. Però non è vero che è l'unica posizione nella quale Tacito si riconosce. Tacito, un po' sorpresa, si riconosce anche nell'opinione di Apro. Apro non ferma la sua opinione nel contestare le opinioni altrui, ma difende l'oratoria moderna. Ma dietro questo dibattito c'è però un'idea nuova e interessante che, come sempre, punta a difendere Tacito stesso.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre. Fai rumore qui e non lo so. senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare. Ma capisco che per quanto è fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene. Ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te.
Class, la radio è di classe.
Concludendo, qual è quindi questa idea che si nasconde dietro questo dialogo sull'oratoria, dietro il fatto che Tacito concordi con la posizione certamente di Materno, quella politica, ma anche non disprezzi le osservazioni fatte da Apro sul fatto che la nuova retorica è per forza diversa perché è frutto di un cambiamento anche stilistico? E c'è questa opinione, che se l'oratoria è decaduta per mancanza di libertà, come sosteneva Materno, si capisce perché allora Materno si sia dedicato ad altre discipline. Già, ma chi è che a un certo punto, dopo una carriera politica, si è dedicato ad un'altra disciplina rispetto alla politica? Non la poesia, non l'oratoria, ma ha scelto un'altra professione. Ma guarda, Tacito stesso. Tacito, difatti, ha scelto la storiografia. In un'epoca in cui, insomma, c'è già uno, il più saggio, che pensa a tutti e pensa per tutti, ci si può trovare una nuova collocazione inventandosi in qualche disciplina letteraria. Materno ha scelto la poesia perché l'oratoria è troppo legata alla politica. Tacito ha scelto la storiografia. Ancora una volta, in un'opera che apparentemente parla di tante cose, in realtà uno dei momenti centrali è proprio questo fatto. Tacito giustifica il suo agire, giustifica ciò che sta facendo, giustifica la sua passione per la storia. Grazie per averci seguito. Nelle prossime puntate arriveremo a parlare dei due grandi capolavori di Tacito, e cioè gli Annales e prima ancora le Historie. Grazie a tutti, buon proseguimento di quarantena un po' più elastica e buon ripasso in vista dell'esame. Concludendo, qual è quindi questa idea che si nasconde dietro questo dialogo sull'oratoria, dietro il fatto che Tacito concordi con la posizione certamente di Materno, quella politica, ma anche non disprezzi le osservazioni fatte da Apro sul fatto che la nuova retorica è per forza diversa perché è frutto di un cambiamento anche stilistico? E c'è questa opinione, che se l'oratoria è decaduta per mancanza di libertà, come sosteneva Materno, si capisce perché allora Materno si sia dedicato ad altre discipline. Già, ma chi è che a un certo punto, dopo una carriera politica, si è dedicato ad un'altra disciplina rispetto alla politica? Non la poesia, non l'oratoria, ma ha scelto un'altra professione. Ma guarda, Tacito stesso. Tacito, difatti, ha scelto la storiografia. In un'epoca in cui, insomma, c'è già uno, il più saggio, che pensa a tutti e pensa per tutti, ci si può trovare una nuova collocazione inventandosi in qualche disciplina letteraria. Materno ha scelto la poesia perché l'oratoria è troppo legata alla politica. Tacito ha scelto la storiografia. Ancora una volta, in un'opera che apparentemente parla di tante cose, in realtà uno dei momenti centrali è proprio questo fatto. Tacito giustifica il suo agire, giustifica ciò che sta facendo, giustifica la sua passione per la storia. Grazie per averci seguito. Nelle prossime puntate arriveremo a parlare dei due grandi capolavori di Tacito, e cioè gli Annales e prima ancora le Historie. Grazie a tutti, buon proseguimento di quarantena un po' più elastica e buon ripasso in vista dell'esame.
Io Class, la radio è di classe.